uno è pronto sempre a tutto naturalmente, però penso che in questa materia in particolare stiamo soffrendo un po' appunto di mancanza di approfondimento. È una materia molto tecnica, il che non significa che non possa essere compresa da tutti, per carità, però è chiaro che il confronto, lo dice uno che fa politica da un po', tende, come dire, a sollecitare la voglia di prevalere, appunto un po' la singolar tenzone, no? Nel duello, mentre invece io credo che questa nostra riforma andrebbe appunto compresa nei suoi contenuti, e anche cercando di evitare il rischio di politicizzarla, perché è una riforma che dovremmo valutare nell'arco di 30 anni e non di 3 settimane. Cioè se prevarrà il sì o prevarrà il no, la conseguenza non sarà tanto sul governo il 5 dicembre come purtroppo tanti pensano, ma sarà che tipo di paese noi crediamo di costruire da qui al 2046.
Certo, allora intanto ricordo i nostri contatti per chi ci ascolta da casa. Fra pochissimo, beh, naturalmente i messaggi potete cominciare a mandarli, fra poco ci sarà anche lo spazio per le telefonate, gli sms al 331 6214013, l'email a diretta @popolarenetwork.it, le telefonate fra poco allo 02 33 001 001. Devo dire che il sondaggio di ieri fotografava una situazione in cui invece la scelta, probabilmente di cui ormai si è pentito Matteo Renzi, di politicizzare, riversare su di sé come se fosse un referendum sulla sua persona, sul suo governo, sulla sua carriera politica, questa scelta fatta inizialmente e poi in parte diciamo cambiata, è passata, diceva il sondaggio di Diamanti, che la gente lo sente come un referendum su Renzi, questo qua.
Sì, è oggettivamente un errore, perché ripeto, questa è una riforma che serve, ricordiamolo, non tocca i principi fondamentali della Costituzione, non tocca i diritti e doveri dei cittadini, la parte prima, tocca soltanto la parte proprio meccanica. Ed è una, diciamo, forma di semplificazione della meccanica delle decisioni che vengono prese a livello politico nel paese, che riguarderà chiunque andrà a governare, perché ripeto, dato che si cambiano le costituzioni su un arco temporale molto lungo, in una democrazia normale è chiaro che ci sarà un'alternanza di persone e di schieramenti che andrà a votare. Dobbiamo chiederci se vogliamo che quegli schieramenti che di volta in volta andranno a votare, che saranno sicuramente dei vari colori, possano essere messe in condizione di farlo, anche togliendo alibi alla, diciamo, alla politica. Perché io ricordo sempre che noi abbiamo un signore che si chiama Silvio Berlusconi, che continua a dire: io avevo tante belle idee e non me le hanno fatte fare, no? E si è riproposto per più legislature dicendo: avevo delle idee ma non me le fanno fare. E in realtà questo diventa un po' un alibi, perché poi l'elettore, anziché votare sulla base dei risultati, vota sulla base dei desideri dei politici. Allora, io penso che questa riforma abbia soprattutto un effetto, quello di dire: decidiamo chi governa, mettiamolo in condizione di farlo, naturalmente con tutti i pesi e contrappesi necessari, e alla fine dei 5 anni restituiamo ai cittadini la possibilità di dire qual è l'elenco delle cose fatte e qual è l'elenco delle cose non fatte, e ti valuto sull'elenco delle cose fatte, punto e basta. E questo è un meccanismo normale in una democrazia matura, perché noi siamo una democrazia matura, ci crediamo. Io penso appunto che abbiamo disegnato una Costituzione nel 46-48, all'uscita di una orribile guerra mondiale, all'uscita di 20 anni e passa di dittatura, in un momento nel quale gli equilibri internazionali non erano chiari, e abbiamo disegnato una Costituzione che era all'insegna del primo non prenderle, no? Un po' il catenaccio all'italiana calcistico. E quindi si è costruito un meccanismo sempre della seconda lettura, del secondo pensiero, del ripensarci. Anche oggi, no? Ne parla Mario Monti sul Corriere della Sera, dice: no, una seconda camera di seconda riflessione. Quasi come se noi non ci fidassimo del suffragio universale, cioè come se la Camera dei Deputati, che è quella eletta a suffragio universale, perché non dimentichiamo che al Senato mancano circa 3 milioni di elettori, dei ragazzi tra i 18 e i 25 anni non votano per il Senato, quindi i senatori non sono eletti propriamente a suffragio universale, manca un bel pezzo dell'Italia, quella che guarda al futuro. Ebbene, quella Camera che è eletta a suffragio universale può e deve legiferare in modo definitivo. E questo non comporta nessuna torsione autoritaria, comporta semplicemente che si può utilizzare il tempo a disposizione nel modo più efficace possibile.
Il combinato disposto è una parola che abbiamo, un'espressione che abbiamo imparato a conoscere al di fuori del linguaggio giuridico in questa campagna elettorale, perché è relativa alla riforma della Costituzione assieme alla riforma della legge elettorale. Stanno già arrivando dei messaggi qui a noi al 331-614-013 che sottolineano come, a detta di chi scrive, questa riforma sia pericolosa perché accentra molti poteri in una persona sola. Questo è dato anche dall'effetto previsto, immaginato, della legge elettorale. Che sia corretta o meno questa visione, poi lei naturalmente, Scalfarotto, ci risponderà. La legge elettorale è un problema enorme dentro il suo partito, al Partito Democratico. C'è una fetta di PD che, leggiamo oggi anche dai giornali, si prepara addirittura a portare avanti una campagna elettorale per il no, una campagna elettorale strutturata, vera e propria. In queste ultime settimane Renzi nell'ultima direzione ha cercato di smorzare i toni proponendo una commissione. Questa commissione non si è ancora vista. Mercoledì è un'altra data probabile in cui questa commissione del Partito Democratico, composta sia da componenti della maggioranza interna che della minoranza interna, potrebbe vedersi. A suo parere cambierà la legge elettorale, o quantomeno prima del referendum ci sarà una proposta del PD per modificare la legge elettorale?
Ma innanzitutto, secondo me, è necessario chiarirlo e dirlo in modo proprio scandendo le parole, che la legge elettorale non c'entra niente col referendum, nel senso che la legge elettorale è una legge ordinaria. Questa è una decisione che presero i costituenti già nel 46-48, per cui la legge elettorale non è mai stata messa in Costituzione. La legge elettorale è cambiata durante, diciamo, gli anni dopo il 46, siamo partiti con un proporzionale, poi ricordiamo abbiamo introdotto il Mattarellum, poi abbiamo introdotto il Porcellum, quindi a Costituzione vigente la legge elettorale può cambiare continuamente, e questo varrebbe anche se prevalesse sia referendum. Quindi questo combinato disposto è un combinato disposto assolutamente eventuale. Per cui io rispondo adesso sulla legge elettorale, ma chiariamo che non c'entra con il referendum. Allora, la legge elettorale, secondo me, questa è una buona legge elettorale, per il semplice motivo che in un sistema tripolare, se tu non vuoi fare la fine dei nostri amici spagnoli che hanno passato quasi un anno per fare un governo andando a votare due volte, e oggi hanno un governo di minoranza che si tiene grazie al sacrificio del Partito Socialista Spagnolo, che si è praticamente spaccato, ha perso il suo leader e si astiene, quindi la Spagna sostanzialmente ha un governo di minoranza che durerà chissà quanto tempo, ci vuole un sistema che ti dica chi governa, perché altrimenti il rischio è che non governi nessuno. Qualcuno diceva questa può essere una buona soluzione, è una battuta di spirito, perché la Spagna non è vero che non ha avuto un governo per questi mesi, ha avuto il governo Rajoy, che era governo dimissionario, che faceva quello che poteva, e quindi per esempio in sede europea ha potuto contare pochissimo. Allora, la legge elettorale è una buona legge elettorale perché consente, così come la legge sui sindaci, che non abbiamo mai considerato una legge liberticida, al primo turno di scegliere chi si vuol votare, e al secondo turno è una legge che sceglie chi vogliamo che governi. E non è una legge, diciamo appunto, liberticida, questo basta confrontarlo con le altre leggi che sono in vigore nel resto d'Europa. Io voglio ricordare, per esempio, che in Gran Bretagna, con la legge elettorale britannica, e noi pensiamo che Londra sia sicuramente un luogo democratico, penso che su questo non ci sia ombra di dubbio, i conservatori hanno la maggioranza assoluta dei seggi con circa il 36% dei voti. Ma ancora peggio, in Gran Bretagna lo UKIP, il partito di destra, ha preso il 14% dei voti e ha un seggio. Il partito scozzese, lo Scottish National Party, col 5% dei voti ha 54 seggi. Quindi UKIP un seggio col 14%, gli scozzesi 54 seggi col 5%.
Perché c'è una logica territoriale, ma risponde alla nostra domanda. Cambierete, farete una proposta di modifica all'Italicum per venire incontro alla minoranza PD?
Si sta cercando di farla, ma guardate che non è che il PD ha i numeri per approvarla la legge elettorale, perché in Senato i numeri mancano. Qui bisogna fare una legge, se si vuole modificare questa legge elettorale, che trovi i numeri alla Camera e al Senato, perché siamo ancora in bicameralismo paritario, quindi la proposta del PD, seppure ci sarà una proposta che dovrà essere accettata da altri, perché altrimenti non ce la si fa. Tant'è che noi per superare il Porcellum ci abbiamo messo più di 10 anni, quando tutti dicevano che quella legge elettorale non andava bene, e si è riusciti adesso con l'Italicum. Ora, riuscire a fare due leggi elettorali in un anno, quando ci è voluti 10 anni per farne una, tanti auguri. Io spero di sì, perché voglio dire, non deve essere un alibi, però io penso che l'Italicum vada assolutamente bene, se si riuscirà a modificarlo, perché questo può aprire al maggior consenso, al consenso tanto meglio, però va detto che è una buona legge, io non ci trovo niente di male, ripeto, usciamo da una legge come il Porcellum, che secondo me era molto peggio, tant'è che ci ha sempre consegnato maggioranze diverse tra Camera e Senato e ha messo il Paese in una posizione difficilissima. Se oggi noi governiamo con quelli che erano i nostri avversari è perché siamo figli di una legge elettorale fatta male. Questo con l'Italicum non succederebbe più.
Cominciamo con i messaggi degli ascoltatori. Mirko scrive che ascolta volentieri le argomentazioni nel merito, però è turbato dalla forte divisione che il governo ha determinato sul metodo. Una riforma costituzionale molto divisiva, la definisce Mirko. Beh, senz'altro nel vostro partito, insomma, qui c'è una spaccatura che difficilmente si potrà rimarginare il 5 di dicembre.
Io non penso, ho lavorato su questa legge per 2 anni e l'ho vista passare sempre con maggioranze larghissime in Parlamento. Tant'è che la legge, la Costituzione stessa, l'articolo 138, prevede che le ultime letture, quindi la seconda lettura finale, debba essere fatta a maggioranza assoluta dei componenti di Camera e Senato, e in tutti e 2 casi c'è stata. Questa è una riforma che ha votato praticamente tutto il Parlamento, tranne Sinistra Italiana e 5 Stelle, perché quando Forza Italia ha votato la riforma all'inizio e poi non l'ha votata alla fine, in realtà lo ha fatto per ragioni che non hanno niente a che fare con la riforma, perché la riforma, anzi, noi eravamo anche spinti dalla minoranza interna che diceva, beh, se Forza Italia non vota più, cambiamola. E invece si è voluta tenere il più possibile fedeli alle prime letture, proprio perché le prime letture avevano avuto l'accordo anche di Forza Italia. Cioè sul testo, veramente sull'essenza, tranne piccoli particolari che sono stati fatti, piccole modifiche fatte proprio in accoglimento a richieste della minoranza del PD, ma non ci sono stati grandi cambiamenti. Quindi la riforma, poi Forza Italia è libera di non votarla per ragioni che hanno a che fare, come tutti sappiamo, con l'elezione del presidente Mattarella, ma non si può dire che il testo della Costituzione sia lontano da quello che Forza Italia ha votato al primo turno, nelle prime letture, e quindi quel testo è un testo che, per quanto mi riguarda, non divide affatto. Poi è chiaro che ogni qualvolta si va a rispondere su una domanda elettorale con un sì o con un no, penso anche a Brexit per esempio, è chiaro che tutto finisce col semplificarsi e ti devi schierare con il sì o con il no, ma dire che questa è una riforma che non ha avuto un largo consenso parlamentare, secondo me è un falso storico. La riforma ce l'ha avuta e, ripeto, abbiamo proprio resistito alle richieste di modificarla perché Forza Italia si era sfilata, proprio per rispetto a quel consenso che Forza Italia aveva dato all'inizio.
Il giudice emerito della Corte Costituzionale Valerio Nida, la settimana scorsa qui, dove è seduto lei al Demone del Tardi, diceva: questa riforma sostanzialmente, nel suo aspetto più importante dal punto di vista mediatico e comunicativo, ossia la modifica radicale delle funzioni del Senato, non serve a niente, è inutile, perché l'Italia è il paese con il più alto numero di leggi, uno dei paesi con il più alto numero di leggi al mondo, quindi non è vero che c'è un problema di capacità di legiferare, c'è casomai un problema di volontà politica di legiferare in una determinata maniera.
Io non sono per niente d'accordo con quello che dice il Valerio Nida, per il quale peraltro provo un deferente rispetto, una cara amicizia. Non è così. Innanzitutto, il numero di leggi che vengono approvate contengono ratifiche di trattati internazionali, contengono leggi di conversione di decreti legge, eccetera. E poi ci sono sicuramente piccole leggi che magari vengono approvate rapidamente perché sono magari leggi ordinamentali, ma io mi concentro su quelle che sono le leggi importanti, quelle che sono indispensabili, quelle che creano dibattito. Qualcuno dice: ah, quando siete tutti d'accordo ci mettete 5 minuti. È vero, ma in democrazia che si sia tutti d'accordo non succede quasi mai, quindi la regola che tu devi avere non deve essere per la volta che siamo tutti d'accordo, deve essere per la volta fisiologica in cui nessuno è d'accordo. E lì vi faccio un paio di esempi. Come tutti sapete, come molti sanno, anche tra i nostri ascoltatori, io sono stato il relatore e il primo firmatario della legge contro l'omofobia e la transfobia, che è stata approvata a settembre del 2013 dalla Camera. Siamo al 31 ottobre del 2016, il Senato non l'ha ancora guardata. E io mi chiedo perché. Perché se una Camera, la Camera dei Deputati, l'ha approvata, vuol dire che era necessaria, giusto? Allora, io
Però vi faccio un altro esempio. Lei perché dipende dal metodo di elezione dei senatori o dipende dalla volontà politica che si esprime, allora, in quell'aula, ma più in generale, quindi nel sistema dei partiti, se questo non accade?
I numeri al Senato non ci sono. I numeri al Senato non ci sono.
Mentalità dei senatori, no?
Sull'omofobia i numeri al Senato non ci sono, così come non ci sono, parrebbe, per la legge che consente alle madri di dare il cognome ai figli. Ne faccio un altro di esempio di legge che è stata fatta approvata alla Camera e mai approvata al Senato. Tante volte il Senato serve a bloccare iniziative che magari non si vogliono portare avanti o che sono difficili. Allora, fare una trattativa sulla legge contro l'omofobia è una trattativa complicata, è un'operazione molto difficile, ti riesce alla Camera perché alla Camera c'è una maggioranza chiara e poi non ti riesce al Senato perché il Senato ha una maggioranza diversa, molto più risicata, e quindi quando devi prendere scelte coraggiose, ce la fai alla Camera e non ce la fai al Senato. Ed è quello che spesso i nostri elettori ci rimproverano: no, governate con Alfano, fate i compromessi. E facciamo i compromessi perché questa è la situazione. La legge elettorale dà un esito difficile, meccanismo costituzionale richiede la doppia lettura e quindi non ce la si fa. Ma io vi faccio un altro esempio: la legge che Don Ciotti ci chiese di fare sul voto di scambio politico mafioso fu approvata dalla Camera dei Deputati all'unanimità dopo poche settimane dall'inizio della legislatura. Quella legge è stata poi stata letta 4 volte perché il Senato, nonostante ci fossero gli stessi partiti al Senato e alla Camera, la Camera lo approva all'unanimità, il Senato la modifica. Le leggi importanti che vanno in 2 letture, anche la legge sulle unioni civili, per avere solo 2 letture è stato complicatissimo. Per esempio, 5 Stelle, che voleva farla saltare, continuava a chiedere di fare anche un solo emendamento in modo tale che tornasse al Senato e sarebbe morta. Uno dice: ma il Senato l'aveva già approvata, ma l'aveva approvata in modo molto complicato. Allora, e non cito tutte le leggi che magari a fine legislatura sono state approvate da una Camera e non dall'altra, finisce la legislatura, finiscono nel cestino ed è tutto tempo perso.
Non è detto però che tutte le leggi approvate dalla Camera siano belle, coraggiose e positive, altrimenti per esempio magari Berlusconi ne avrebbe fatte passare di cotte di crude ai tempi di quando governava lui. Certe volte il Senato rappresenta un giusto, come posso dire, contrappeso nel correggere qualcosa di sbagliato alla Camera.
Però adesso le dico come la penso io. Io e lei siamo d'accordo, perché né a me né a lei probabilmente piaceva Berlusconi, però Berlusconi era stato eletto dalla maggioranza degli italiani. Cioè, lei mi sta dicendo, la cosa buona è che noi abbiamo una seconda Camera che può bloccare la volontà della maggioranza del popolo, che è un meccanismo assolutamente antidemocratico.
Se è eletto il Senato, rappresenta anche lui il popolo.
E no, perché se il popolo ha una voce, se il Senato e Camera hanno sempre 2 composizioni diverse, 2 configurazioni diverse, il popolo dov'è? Perché a un certo punto, ripeto, posto che tra l'altro la Camera è eletta da tutti gli italiani, il Senato da tutti gli italiani meno 3 milioni, ok? Il punto è che se c'è una maggioranza del Paese che la legge elettorale in quel momento la Camera dei Deputati individuava in modo chiaro, tant'è che Berlusconi governava con 100 parlamentari di differenza. Ora, io e lei siamo contenti perché a noi non piaceva, ma di fatto abbiamo sovvertito la volontà popolare. Allora, il problema non è quello, il problema è che le elezioni vanno vinte. Non è che uno le perde e poi utilizza il Senato per bloccare chi le ha vinte, perché noi siamo spesso stati in questa idea. Guardi, io sono un sostenitore di questa legge elettorale, di questa riforma, anche quando mi dicono: ma poi se vince 5 Stelle? E io dico: se vince 5 Stelle è perché il popolo lo ha voluto. Allora il mio problema non è di fare delle leggi che impediscono a chi vince di governare. Io devo vincere le elezioni. Noi a sinistra dobbiamo vincere le elezioni, non fare regole che impediscano agli altri di vincere quando noi perdiamo, perché questo è stato quello che abbiamo fatto finora.
Lara chiede cosa c'entra questo con la Costituzione, il tema della differenza tra Camera e Senato e quindi di questo equilibrio di poteri dipende da 2 deliranti sistemi elettorali diversi da Camera e Senato. Insomma, non si poteva agire sulla legge elettorale del Senato per risolvere questo inghippo nel passaggio tra Camera e Senato?
Ma sono almeno, diciamo, 30 anni o 40, ma forse 70, che comunque sul bicameralismo paritario siamo tutti d'accordo che non abbia senso. Cioè, davvero non si capisce per quale motivo una legge che è stata approvata da una Camera eletta a suffragio universale deve essere approvata da un'altra Camera nello stesso testo. Guardate, vi faccio anche un altro rilievo. Spesso si dice: ma il problema non è la velocità, il problema è la qualità della nostra legislazione. Ora, da ex sottosegretario anche ai rapporti col Parlamento, vi segnalo che la navetta comporta sempre un peggioramento dei testi.
La navetta è il passaggio da una Camera all'altra.
Quando una legge va da una Camera all'altra, nessuna delle 2 Camere agisce per sottrazione, cioè nessuna delle 2 Camere asciuga il testo. ogni camera in ogni lettura aggiunge dei pezzi e a ogni lettura si aggiungono dei pezzi che rendono il testo sempre più fumoso. Perché? Perché più ciascuno può leggere in quel testo ciò che vuole, più è facile raggiungere un compromesso tra Camera e Senato, perché Camera e Senato, nonostante abbiano le stesse forze politiche dentro, vivono di due vite differenti, un po' perché i partiti non sono più quelli di una volta. Quando Togliatti e De Gasperi davano ordini ai loro gruppi parlamentari, i gruppi parlamentari obbedivano. Oggi i gruppi parlamentari hanno, giustamente, perché io sono un senatore, mi vedo arrivare un testo dalla Camera e lo voglio migliorare, lo voglio cambiare, voglio aggiungerci del mio, sono un politico, voglio giustificare la mia esistenza, benissimo, ma lo faccio aggiungendo cose. E questi testi, se voi guardate i disegni di legge iniziali e guardate la legge finale, dopo quattro letture il testo è sempre molto più lungo, sempre molto più complesso. Allora fare sì che le leggi siano monocamerali nella maggior parte dei casi significa prendere un testo, discuterlo, lavorarci, approvarlo ed è legge.
C'è un messaggio firmato da Danilo per Ivan Scalfarotto che dice, insomma, lei più volte ha ripetuto che la Camera è rappresentativa del Paese. In realtà i deputati sono scelti e selezionati al servizio dei leader di partito. È abbastanza controverso quanto effettivamente nell'attuale legge elettorale l'Italicum la Camera sia rappresentativa della volontà degli elettori, perché i capilista sono bloccati, poi sotto sì ci sono le preferenze, ma con i collegi molto piccoli finisce che le preferenze le prendono solo i partiti grossi, o meglio il partito grosso che poi dopo il ballottaggio va a governare, quindi in qualche modo anche le preferenze sono un po' una chimera per i partiti un po' più piccoli. Come risponde a Danilo?
Ma innanzitutto sottolineando una paradossale contraddizione, perché anche oggi sempre il presidente Monti dice che i senatori scelti tra i consiglieri regionali verrebbero scelti tra la peggior parte della classe dirigente del paese.
Sì, ora, no, però Danilo parla della
Camera.
Arrivo.
Ma i senatori, i consiglieri regionali sono eletti con le preferenze. Quindi noi da un lato sosteniamo che le preferenze siano la panacea, cioè che le preferenze siano la meraviglia perché sono ciò che rappresenta il popolo. Quando poi il popolo si sceglie i consiglieri regionali solo con le preferenze, immediatamente diventano pessime persone. Ma da dove arrivano? Arrivano dalle preferenze. Allora, io non penso che si possa mai dire che qualcuno è una classe dirigente peggiore di un'altra. Io non sono un grande sostenitore delle preferenze, perché le preferenze costano, quindi creano dei business, perché bisogna fare le leggi elettorali, i manifesti, i santini, eccetera. Le preferenze avvantaggiano quelli che hanno il controllo del territorio in qualche modo, quindi giovani e donne fanno molta più fatica. Le preferenze ovviamente scelgono persone molto forti sul territorio, ma per esempio dentro i gruppi parlamentari sono necessarie anche delle competenze. Sono necessarie, per esempio, un esperto di fisco, noi nel gruppo parlamentare del PD, un professore di diritto finanziario, ce ne abbiamo bisogno. Ora, se eleggessimo soltanto signori delle preferenze, avremmo persone magari molto popolari sul territorio, ma il gruppo non sarebbe in grado di lavorare. Allora, io credo questo, che il Porcellum è fatto tutto con le liste bloccate e l'Italicum no. E consente anche ai partiti politici di prendersi la responsabilità di selezionare le proprie classi dirigenti. Guardate, è un tema. Io ieri leggevo il famoso tweet della senatrice Blundo, tutti quanti molto stupiti, ma io la senatrice Blundo la sento parlare in Senato, l'ho sentita parlare per 2 anni, dice sempre le stesse cose. E non so con quanti click sia stata scelta la senatrice Blundo. Allora, io penso che la scelta delle preferenze è una scelta che va bene. Sottolineo che in Europa ce l'abbiamo soltanto noi, nel senso che le preferenze non sono un sistema normalmente utilizzato, sono un sistema possibile, ma è sbagliato per dire che sia l'unico valido. Ora, ripeto, tra l'altro, se guardo al Porcellum, noi del PD abbiamo fatto delle parlamentarie, però sappiamo benissimo che l'allora segretario del partito si tenne più di 100 seggi per metterci persone di sua fiducia, e anche Renzi ne ebbe una componente, una piccola parte.
Intende Bersani, naturalmente, l'allora segretario.
Sì, no, ma anche nelle fasi precedenti, cioè si è sempre detto, noi cerchiamo il sistema di maggior rappresentatività dal punto di vista dei territori, però non dimentichiamo che noi in Parlamento abbiamo avuto appunto fior di professori universitari, abbiamo avuto vedove di eroi della patria, abbiamo avuto persone che sono emblematiche per altre ragioni e che non avrebbero preso neanche una preferenza, e non è che per questo rappresentavano meno il popolo. Poi guardate, lo si dice anche per le garanzie, no? Allora si potrebbero mettere insieme, eleggersi il Presidente della Repubblica, anche questa è una delle cose, no, che si dice, a parte il fatto che poi basta fare un po' di aritmetica e si vede che per l'elezione del Presidente della Repubblica ci vorrebbero i 3/5 dei voti, quindi 438 voti, per cui 340 certamente non bastano alla Camera, e poi dovresti averne tutti e 100 i senatori. Ma comunque anche su quello, guardate che le garanzie sono molto più diffuse in un sistema democratico di quanto non si pensi. Per esempio, il voto segreto nell'elezione del Presidente della Repubblica è la maggiore garanzia possibile. Ne abbiamo avuto la dimostrazione in questa legislatura, dove il PD aveva tutti i numeri per eleggere per esempio Romano Prodi e non lo fece, no? Come dolorosamente ci ricordiamo.
Non tocchi l'argomento Prodi con l'elezione del Presidente della Repubblica, perché è uno dei buchi neri della vicenda del PD da quando è nato, quella dell'elezione di Prodi Presidente della Repubblica.
Ma guardi, lei
forse si sono viste per la prima volta, a parte le divisioni profonde del partito.
Ma guardi, io le posso citare la mancata elezione di Forlani, quando fu eletto Scalfaro, le posso citare quante volte.
Ma no, stiamo parlando del PD oggi.
No, ma io sto dicendo semplicemente che sto dicendo tutta un'altra cosa. Sto dicendo che i parlamentari, in quel caso lì, sono garantiti nella propria libertà e lo hanno fatto pesare molte volte nel corso della storia della Repubblica dal loro voto segreto. Così come quando si dice tutto questo concentra i poteri nelle mani di una persona, a parte il fatto che io penso che non sia vero. Anche lì restringe l'idea che la democrazia sia soltanto dentro il Parlamento. Guardate che il controllo democratico sull'operare del governo lo fa la magistratura contabile, la libera stampa, il popolo quando scende in piazza. Cioè non è che un sistema è democratico soltanto se il suo modo di legiferare è debole. Perché noi abbiamo fior di sistemi democratici, ripeto, quello inglese, quello americano, britannico, americano, dove c'è sicuramente un governo che può governare. E c'è un forte controllo democratico che è diffuso, non è soltanto dentro il Parlamento. Quindi non è che la democrazia sia l'incapacità di decidere, perché questo è il vero punto. Noi dobbiamo decidere se vogliamo un sistema politico che decide e si assume responsabilità, oppure un sistema politico dove i meccanismi decisionali sono molto farraginosi e alla fine la responsabilità delle decisioni politiche non è di nessuno.
02 33 001 001, è il momento delle telefonate di voi che ci state ascoltando da casa. Pronto?
Sì.
Chi parla?
Sono Marco.
Ciao Marco, grazie per aver atteso nel frattempo. No. Abbassa la radio perché sentiamo l'eco.
Sì. Sì, pronto. Ecco,
ecco, vuoi fare una domanda a Ivan Scalfarotto?
Sì, sì, la domanda è questa. Lui prima ha sostenuto, adesso la domanda è, non c'è, lui dice, connessione fra la seconda parte, la modifica di 47 articoli, e la prima parte. Allora io vorrei ricordare, adesso vorrei chiedere a lui, l'articolo 1 della Carta Costituzionale prevede che vi sia la sovranità popolare che esercita la sua sovranità nell'ambito delle forme stabilite. Se non ritiene che il superamento della natura elettiva del Senato, così come avviene, perché l'elezione comunque, essendoci comunque una fonte costituzionale che la prevede anche di fronte a un'eventuale modifica della legge elettorale, non debba rispettare questo principio, che è il principio della rappresentanza e del fatto che comunque il popolo esercita la sua sovranità anche attraverso l'esercizio del diritto di voto. La seconda questione che vorrei chiedergli, siccome anche prima ho sentito questa motivazione secondo cui non vi sarebbe alcuna connessione la legge elettorale e legge di revisione costituzionale, vorrei chiedere a Ivan Scalfarotto se ha letto l'ordinanza della Corte Costituzionale del 4 ottobre, con la quale la Corte Costituzionale, di fronte alla questione di legittimità costituzionale sollevata dai tribunali di Torino e di Messina, ha rinviato la sua decisione ad una data successiva al referendum, e nella motivazione si dice appositamente, si parla di connessione funzionale fra legge elettorale e legge di revisione.
D'accordo Marco, ti ringrazio.
E infine l'ultima questione, che però è importante, se si ricorda con quale percentuale l'Assemblea Costituente dopo il 2 giugno del 1946 varò i 139 articoli della Carta Costituzionale. Mi pare che fossero l'89%, ed è per questo che l'articolo 138 nella sua formulazione nelle prime due votazioni prevede una maggioranza qualificata dei 2/3, quindi vuol dire che le costituzioni si fondano sulla condivisione, sulle regole che riguardano appunto il futuro da qui ai prossimi 30 anni, bisogna sempre essere d'accordo anche con evidentemente le opposizioni. Grazie. La qualcosa non è avvenuta né per la legge elettorale né per la legge di revisione costituzionale.
Grazie Marco, prego gli altri ascoltatori di fare magari una sola domanda, non tre in una, altrimenti qua tra 11 minuti dobbiamo concludere la trasmissione, prendiamo solo due telefonate. Scalfarotto, pardon, avevo agganciato un altro ascoltatore per non farlo troppo aspettare, prendiamo nota, poi rispondiamo alle due domande. Pronto?
Pronto,
sì, chi
chiamo
parla?
Maurizio.
Ciao Maurizio.
Innanzitutto un saluto a Scalfarotto, un saluto a tutta Radio Popolare. Io innanzitutto volevo ricordare che l'Italicum è già legge dal 1 luglio del 2016, poi che se si voleva, se due rami del Parlamento sono troppi, si poteva eliminare il Senato fando dei correttivi alla Camera dei Deputati, quindi fare una Repubblica con una Camera monocamerale, diciamo.
Sì.
Si poteva fare benissimo, non fare un senaticchio come prevede la revisione costituzionale. Ma un'altra cosa, e la domanda è un'altra, ed è questa. Prima l'onorevole Scalfarotto ha citato il fatto che nella prima lettura Forza Italia ha votato a favore. Io mi sento di aggiungere, per forza ha votato a favore, perché la nuova revisione costituzionale ricalca, è una fotocopia della legge di Berlusconi che è stata sconfitta nel 2006, quindi non potevano votare. Poi sono successe altre cose, ma di fatto, mentre la sinistra con lo slogan, e tutta la sinistra, tutti i democratici nel 2006 con lo slogan salviamo la Costituzione, abbiamo sconfitto Berlusconi, la stessa legge oggi passa con il beneplacito della sinistra.
Grazie Maurizio, chiarissimo.
Beh,
sentiamo subito su questo Scalfarotto e poi torniamo alle domande di Marco.
Ma le prime domande, diciamo, l'articolo 1 dice che la sovranità appartiene al popolo, che l'esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione, quindi non è che appartiene al popolo per esempio con una forma di democrazia diretta per cui scendiamo tutti in piazza, no, si prevedono le elezioni, le camere, la democrazia rappresentativa, i limiti, le prerogative, quindi la Costituzione dice come la sovranità popolare si esercita. Ora, al momento in cui la sovranità popolare si esercita eleggendo una camera sola e la seconda camera invece diventa la rappresentatrice, diciamo, rappresentativa delle autonomie locali, io non penso che ci sia meno sovranità popolare, e che la sovranità popolare si eserciterà in un'altra forma, in una forma nella quale il cittadino viene rappresentato direttamente alla Camera dei Deputati, perché i deputati rappresenteranno la nazione e i senatori rappresenteranno le autonomie, che sono un'altra forma di aggregazione dei cittadini. Quindi io sarò rappresentato alla Camera come Ivan Scalfarotto, sarò rappresentato al Senato come un cittadino della Lombardia, quindi avrò una doppia rappresentanza che ha un senso diverso da quella precedente, secondo me un miglior senso. Non è affatto un senaticchio, come diceva il secondo ascoltatore, è un signor Senato molto simile a quello che c'è in Germania, dove un paese composito come il nostro, con culture, storie diverse, si rappresenta unitariamente alla Camera e porta le proprie istanze locali dentro il Senato.
Dove però la Germania è uno Stato federale, dove i Länder sono molto importanti, l'Italia, le regioni contano molto meno, e anzi i critici della riforma dicono con la controriforma del titolo quinto voi togliete ulteriore potere alle regioni.
Ambrosio, guardi, le regioni in Italia contano moltissimo, nel senso le regioni sono enti legislativi che fanno leggi aventi forza erga omnes, sui quali si stabiliscono diritti e doveri dei cittadini di quelle regioni. Vengono riaccentrate alcune diciamo responsabilità, alcune competenze allo Stato centrale, perché sono state, diciamo, in modo irrazionale date alle regioni. Se lei pensa che le regioni sono competenti per il turismo, cosicché noi non pubblicizziamo l'Italia nel mondo, noi pubblicizziamo le Marche, la Liguria,
cioè il Molise, che fa
il Molise. Noi abbiamo stabilito che le norme sulla sicurezza sul lavoro sono di competenza regionale, cosicché un luogo di lavoro è sicuro a Bologna e insicuro a Palermo, e se lei fa l'imprenditore e ha, non so, due stabilimenti o 10 stabilimenti, deve rispondere a 10 leggi diverse. Abbiamo stabilito che le regioni si occupano della produzione e della distribuzione a livello nazionale, cioè scritto così, dell'energia. Allora, queste competenze o delle grandi infrastrutture ha senso che tornino allo Stato. Le regioni ottengono una camera di diciamo un luogo, una cassa di risonanza importantissima, perché tenga conto di una cosa: anche quando il Senato non potrà avere l'ultima parola su una legge, il fatto che il Senato chieda una modifica di una legge alla Camera, poi la Camera può non tenerne conto, politicamente è un dato di fatto importante. Perché non è che la Camera potrà ignorarlo fregandosene, dovrà spiegare perché non accoglie la richiesta di modifica del Senato. Quindi sarà una cosa giuridicamente, chiaro, non vincolante, ma politicamente molto pesante. Per cui io penso, per questo non si poteva spacchettare il referendum, perché questo riaccentramento di alcune competenze, ma dare al Senato questo luogo così solenne, così importante, sono due cose che hanno senso l'uno con l'altro. Ma fatemi dire una cosa, quando il secondo ascoltatore dice si poteva, questo è un punto importante per chi ci ha lavorato su questo testo di legge. Si potevano fare molte cose, però bisogna ricordarsi una cosa, che si può fare quello per il quale ci sono i voti in Parlamento. Cioè si poteva, quando D'Alema dice o Monti dice si poteva fare in un altro modo, se c'erano i voti, perché se noi pensiamo che l'unica riforma che si può fare è quella che piace a noi, cioè quella che piace a Scalfarotto, che di voti in Parlamento ne ha uno, il mio, quella non diventerà mai una legge. E questo è stato quello che la sinistra in Italia ha sempre fatto, dire quello che si poteva fare nel mondo ideale, ma non riuscendo mai ad avere i voti in Parlamento per farlo diventare nel mondo realtà, nel mondo reale. Io di leggi sulle unioni civili, sapete, ho 51 anni, sapete quante me ne hanno promesse? Ne ho vista una però. No, perché la legge sarà sempre una legge più perfetta. Allora, nella rincorsa della etica dei principi, no? Si dimentica l'etica della responsabilità, che è quella di poi incidere nella vita delle persone. Allora, si poteva? No, dico al secondo ascoltatore, non si poteva. A parte il fatto che fare dell'Italia un paese con una Camera sola sarebbe stato abbastanza strano. I paesi con una sola Camera sono paesi in genere molto piccoli, Austria, Norvegia, Israele, mentre invece normalmente i paesi grandi hanno due Camere, e questa Camera, secondo me, questo Senato, ha assolutamente un senso.
In questo Senato delle autonomie locali, per esempio dalla Lombardia andranno, mi pare, un sindaco, una serie di consiglieri regionali, alcuni del PD, alcuni di Forza Italia, alcuni della Lega. Quando andranno a sedersi negli scranni del Senato, chi mi garantisce che questi, che hanno idee completamente diverse fra loro, rappresenteranno la Lombardia e me, cittadina lombarda, o non andranno piuttosto quelli di Forza Italia a votare con Forza Italia, quelli del PD a votare il PD, quelli della Lega a votare con la Lega, con i calabresi di Forza Italia, con i trentini della Lega, senza in qualche modo, come dire, portare le istanze dei cittadini lombardi come auspicate nella riforma?
Allora, in teoria non glielo garantisce nessuno, perché l'unica garanzia che lei aveva è che fosse stato approvato il disegno di legge del governo che prevedeva che le delegazioni dei senatori delle varie regioni erano obbligate, come in Germania, a votare tutte insieme. Però non c'erano i voti in Parlamento per questo, per cui il governo ha dovuto ascoltato il Parlamento, perché questa è una legge che il Parlamento ha cambiato in, certo, 121 punti, quindi una legge del Parlamento italiano. Il Parlamento, e si capisce anche perché se fosse passato il disegno di legge come l'ha fatto il governo, avremmo avuto 90 senatori del PD su 100, perché oggi noi governiamo quasi tutte le regioni, e quindi naturalmente i voti in Parlamento non c'erano. Quindi che fai? Non fai più la riforma costituzionale? No, ti poni in un ascolto del Parlamento e cerchi di capire. Quindi non glielo garantisce nessuno. Però io le ricordo una cosa, guardi che quando noi facciamo le leggi di stabilità, la legge di bilancio si chiama adesso, e c'è qualcosa che non piace alle regioni, le regioni si coalizzano indipendentemente dai colori. Cioè, quando Vasco Errani era il presidente della conferenza delle regioni, oggi lo è Bonaccini, sa quante volte Maroni ed Errani sono venuti insieme a combattere per i loro territori? E questo glielo garantisce il fatto che la loro rappresentanza politica poi sta in quello. Cioè, loro devono tornare indietro dei loro elettori e giustificare, per esempio, un'eventuale diminuzione di fondi, che ne so io, alla sanità, una cosa del genere. Loro, se il governo provasse a diminuire i fondi della sanità, cosa che non fa, voglio sottolineare, anzi li aumenta, è chiaro che i presidenti di regione verrebbero molto prontamente. Quindi la garanzia non ce l'ha, ma dal punto di vista politico io penso che in quel Senato staranno ben attenti a tutelare gli interessi della regione complessivamente, perché altrimenti il loro elettore non li rieleggerà. Vi faccio dire una cosa piccolissima anche però all'ascoltatore che prima ha detto che questa è una riforma che ricalca quella di Berlusconi. Allora, mettiamoci innanzitutto d'accordo con noi stessi: o vogliamo una riforma la più condivisa possibile oppure no. Quindi o decidiamo che il fatto che Forza Italia l'avesse votata era un bene, oppure non può essere contemporaneamente un bene e un male. Comunque c'è una grande differenza. Noi, per esempio, in questo caso non abbiamo assolutamente modificato i poteri del Presidente del Consiglio. Nella riforma che Berlusconi ha fatto c'era una sostanziale modifica proprio della nostra democrazia.